Churma, 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 churma. Radio Giornale Churma Pirata. Radio Giornale Churma Pirata. E buon pomeriggio, buongiorno a tutte e tutti. Benvenuti e benvenute al Radio Giornale della Ciurma Pirata. Trasmettiamo dalla tana fiorentina del Wombat, rimbalzati su Radio Spore di Bologna, Radio Gramma Genova, Radio Forte a Roma e ovviamente Radio Wombat. Se volete scriverci in diretta, come sempre, pad.cisti.org/p/diretta Wombat. Lo potete trovare anche sul sito del radiowombat.net, cliccando su diretta e trovate il pad. Intanto iniziamo in apertura, come sempre, le notizie internazionali. Iran, il 25 maggio il Ministero dell'Interno ha annunciato che solo 7 candidature sono state autorizzate per le elezioni presidenziali del 18 giugno, in cui sarà scelto il successore del riformatore Hassan Rouhani. 5 sono candidati ultraconservatori, tra cui il grande favorito Ebrahim Raisi, capo delle autorità giudiziarie. È stato invece escluso, a sorpresa, il conservatore moderato Ali Larijani, ex presidente del Parlamento. I due candidati riformatori sono il governatore della Banca Centrale Abdel Nasser Emmati e l'ex vicepresidente Mohsen Mehralizaden. Parallelamente, parlando di politica estera sempre in riferimento all'Iran, il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano, appunto Hassan Rouhani, il 24 maggio, al quale ha espresso il sostegno della Cina per le richieste ragionevoli dell'Iran rispetto alla questione del Joint Comprehensive Plan of Action, noto come accordo sul nucleare iraniano. Oltre a questo, Pechino ha affermato che collaborerà con Teheran in merito a tematiche regionali quali la questione palestinese. Passiamo all'Iraq. Il 25 maggio 2 manifestanti sono morti e 28 sono rimasti feriti nelle violenze scoppiate a Baghdad durante un evento in memoria degli attivisti per la democrazia assassinati negli ultimi mesi. Il 9 maggio alcuni uomini armati hanno assassinato a Kerbala l'attivista Ehab al-Wazni e il giorno dopo il giornalista Ahmed Hassan è rimasto gravemente ferito appunto in un attentato. Israele, Palestina, Stati Uniti. Dopo aver incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme e il presidente palestinese Abu Mazen a Ramallah, il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken ha affermato il 25 maggio che gli Stati Uniti vogliono ricostruire un rapporto con i palestinesi, riconoscendo però a Israele il diritto di difendersi, con l'obiettivo di arrivare a una soluzione a due Stati. Blinken ha aggiunto che chiederà al Congresso di sbloccare 75 milioni di dollari di aiuti ai palestinesi. La questione della ricostruzione della Palestina distrutta dai bombardamenti è il tema attuale che divide. Stati Uniti invece sempre mai in relazione con la Russia. Il 25 maggio la Casa Bianca e il Cremlino hanno annunciato che il primo vertice tra il presidente statunitense Joe Biden e quello russo Vladimir Putin si svolgerà il 16 giugno a Ginevra, in Svizzera. Nei giorni precedenti Biden parteciperà al vertice del G7 a Carbis Bay, nel Regno Unito, e a quello della NATO a Bruxelles. E sempre Stati Uniti, il 25 maggio, nel primo anniversario della morte dell'afroamericano George Floyd, ucciso a Minneapolis dal poliziotto Derek Chauvin, alcuni familiari della vittima hanno incontrato a Washington il presidente Joe Biden. Al termine dell'incontro, il fratello Philonise Floyd ha lanciato un appello al Congresso per l'approvazione di un progetto di legge di riforma della polizia che attualmente è bloccato al Senato. Passiamo al Messico. Joel Ernesto Soto, capo della polizia dello stato nord-occidentale di Sinaloa, è stato assassinato il 25 maggio mentre viaggiava in automobile verso il capoluogo Culiacán. 3 settimane fa Soto era sopravvissuto a un attentato vicino a Mazatlán. Nello stato sono attivi vari gruppi di narcotrafficanti, tra cui il potente cartello di Sinaloa. Il 25 maggio, Mali, il colonnello Assimi Goïta ha rivendicato l'arresto del presidente Bahn Dao e del premier Mokhtar Ouane, incaricati di gestire l'attuale fase di transizione, in quello che può essere considerato un secondo colpo di Stato dopo quello del 18 agosto 2020, in cui era stato deposto il presidente eletto Ibrahim Boubacar Keïta. Goïta ha confermato che nel 2022 si svolgeranno delle elezioni presidenziali e legislative che dovrebbero segnare il ritorno della democrazia. La comunità internazionale ha chiesto l'immediata liberazione di Ndau e Ouane e ha minacciato sanzioni. Armenia e Azerbaigian. Il Ministero della Difesa dell'Armenia ha dichiarato martedì 25 maggio che un soldato armeno è stato ucciso durante una sparatoria nella regione del Gekan Kunik, lungo il confine orientale con l'Azerbaigian. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Sputnik Armenia, i militari azeri avrebbero aperto il fuoco il 25 maggio intorno alle 14:20 nei pressi del villaggio di Verin Shorzak, causando la morte del sergente minore armeno, il 32enne Kuryasudian. Si tratta della prima vittima registrata dal 12 maggio, data in cui si sono acuite le tensioni lungo il confine azero-armeno. L'Azerbaigian ha respinto, negando le accuse di Erevan, affermando che le forze armate di Baku non hanno fatto fuoco contro i militari armeni oltre il confine. In una nota ufficiale, il ministero azero ha ribadito che si è trattato di un incidente che non ha avuto nulla a che fare con la parte azera. Ungheria. La Corte Costituzionale ungherese si è espressa in merito alla cosiddetta legge schiavitù, abrogandone il contenuto. La legge, rimasta in vigore per quasi 2 anni e mezzo, prevedeva l'innalzamento del monte ore degli straordinari a 400 ore l'anno, consentendo alle imprese di ritardarne il pagamento fino a un massimo di 3 anni. La Corte Costituzionale infatti ha ritenuto illegittima tale legge, evidenziando altresì come sia possibile licenziare dipendenti che rifiutano il lavoro straordinario e come il pagamento di questo debba essere saldato entro un anno. Tale decisione pesa gravemente sulle mire di Orban, il quale sta incappando in numerose difficoltà in vista delle elezioni politiche del 2022. Infatti i partiti d'opposizione, che si presenteranno con un'unica lista eterogenea, hanno superato Fidesz nei sondaggi. Fidesz è chiaramente il partito di Orban. Ci spostiamo in Moldavia, tema elettorale. In Moldavia si avvicinano le elezioni politiche anticipate che sono previste per l'11 luglio ed il Partito Socialista cerca di portare il dibattito della campagna elettorale sul tema della famiglia. Ha proposto una modifica costituzionale per vietare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Vogliamo consolidare l'istituzione della famiglia e introdurre delle sanzioni penali contro la promozione di relazioni sessuali non tradizionali, ha dichiarato in Parlamento il deputato socialista Vasile Bolea. La comunità LGBT della Moldavia ha reagito per voce dell'associazione Centro di Informazione Gender di CM. Si tratta di un tentativo di manipolare l'opinione pubblica e di una tattica per distogliere l'attenzione degli elettori dai problemi urgenti del paese. Non è certo la prima volta che il Partito Socialista ricorre a queste strategie, sottolinea appunto l'associazione. Anche se ormai questo sembra essere divenuto una sorta di rituale prima di ogni tornata elettorale, ritengo l'elettorato moldavo sia maturato ed esiga soluzioni ai veri problemi del paese e non propaganda. Questo lo dichiara Anastasia Danilova, direttrice esecutiva appunto di GenderDoc. Sempre in tema LGBT, invece questa è una notizia positiva che arriva dalla Croazia, anche se come sempre si fa 2 passi avanti e 1 indietro. Quando si parla di diritti LGBT in Croazia, questo sembra essere il trend generale. I progressi nel paese ci sono, ma sono sempre accompagnati da una qualche ricaduta negativa. L'ultimo esempio è arrivato la settimana scorsa. L'associazione croata Famiglia Arcobaleno, che in croato è Dugine Obitelji, ha annunciato il 5 maggio un verdetto storico da parte del Tribunale Amministrativo di Zagabria. Per la prima volta i giudici si sono espressi a favore del diritto all'adozione per le coppie dello stesso sesso, spianando la strada al raggiungimento di una completa uguaglianza tra le coppie eterosessuali ed omosessuali. Ma ecco che all'indomani dell'annuncio il Ministero del Lavoro, delle Pensioni, della Famiglia e delle Politiche Sociali ha fatto sapere che presenterà un ricorso, mentre nel fine settimana alcuni ultra della squadra di calcio di Fiume hanno pubblicato un video in cui viene dato fuoco alla bandiera arcobaleno appesa davanti alla sede del comune. Appunto, due passi avanti e uno indietro. Ci spostiamo alle notizie invece nazionali, partiamo da Brescia. Conferenza stampa del Comitato Cittadino di Calcinato il martedì 25 maggio in merito all'operazione dei carabinieri forestali di Brescia contro lo smaltimento illecito di rifiuti. Contestati diversi reati ambientali con 15 indagati, sequestrati 3 impianti di riciclaggio di un'azienda bresciana, 12 milioni di euro di presunti profitti illeciti, 150.000 tonnellate di fanghi contaminati da metalli pesanti e idrocarburi spacciati per fertilizzanti e smaltiti su circa 3.000 ettari di terreni agricoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia. Coinvolto anche un importante dirigente pubblico che, sfruttando le proprie relazioni con i politici e funzionari, si prodigava per favorire la condotta criminale dell'azienda bresciana capofila della truffa ambientale. L'azienda fulcro dell'attività illecita è la WTE, con sede a Quizzano d'Oglio, Calcinato e Calvisano del Bresciano. Ritirava i fanghi prodotti dagli impianti pubblici e privati di depurazione delle acque reflue urbane e industriali e invece di trattarli vi aggiungeva ulteriori inquinanti come l'acido solforico derivato dal recupero di batterie esauste. Ci spostiamo a Ravenna, parliamo di porti e di vendita di armi. Dopo Livorno e Napoli, anche nel porto di Ravenna era stato annunciato un boicottaggio dei portuali nei confronti di una nave che doveva caricare armamenti destinati a Israele. I portuali di Ravenna avevano reso noto che il prossimo 3 giugno la nave Asiatic Liberty dell'armatore Zim, lo stesso dell'Asiatic Island tenuta alla larga a Livorno e a Napoli, avrebbe immergiato alle banchine in concessione alla società TCR SPA per imbarcare, tra l'altro, uno o più contenitori con materiale ad uso bellico destinato al porto israeliano di Ashdod. Per questo i lavoratori del porto di Ravenna sentono, dicono, la responsabilità morale di fare quanto sia nelle proprie possibilità per testimoniare il proprio impegno a favore della pace e si rifiutano di essere in qualsiasi modo complici di quel tragico conflitto o della messa in pericolo della fragile cessata il fuoco in corso. Per questi motivi il 3 giugno era stata convocata lo sciopero degli operatori portuali a Ravenna, ma a quanto pare l'armatore della nave ha rinunciato al carico di esplosivi dopo che i sindacati FILT, Will Trasporti e FIT di Ravenna avevano proclamato lo sciopero, che ora però è stato revocato. Nel frattempo i sindacati palestinesi hanno lanciato un appello internazionale chiamando all'azione i sindacati nel resto del mondo. In conclusione, Notav, indetta per sabato 12 giugno la marcia popolare Notav che attraverserà la Valle del Bussoleno e a San Didero per tornare a far sentire la nostra voce con i tecnici e con gli amministratori. Una voce di un popolo contrario alla distruzione della valle, dell'ecosistema, della natura, delle nostre scarse finanze alimentate sempre, e non scordiamocelo, dalle nostre tasse, con il taglio dei servizi, dalla sanità alla scuola, dalla mobilità locale alla ricerca. Proposto inoltre una serie di assemblee informative in diversi paesi della valle nell'avvicinarsi alla marcia.
Andiamo infine alle notizie locali, principalmente nell'area fiorentina, particolarmente oggi, e purtroppo andiamo a parlare di sgomberi perché ieri vi è stato toccato a IAM, è sgomberato ieri mattina lo stabile sito in via Baracca numero 1 a Firenze che ospitava le appunto sgomberato ieri mattina lo stabile sito in via Baracca numero 1 a Firenze, che ospitava ben 96 persone, molte delle quali richiedenti asilo. Si tratta tra l'altro di una comunità prevalentemente di nazionalità somala, che da più di 10 anni ciclicamente si ritrova al punto di partenza. Si inizia nel circa 2010 in via Slata, per poi l'occupazione di via Luca Giordano, poi ex Aiazzone, dove hanno affrontato più tentativi di sgomberi. Mi ricordo una volta una ruspa arrivò per sradicare l'impianto elettrico, d'inverno fra l'altro, in dei giorni particolarmente freddi. Un incendio costato la vita a una persona che era rientrata nello stabile per prendere i documenti, la cosa più preziosa che aveva. Poi infine l'occupazione di via Spaventa e poi l'ultima via Baracca, che è durata fino a ieri. Il comune ha sempre millantato grandi soluzioni offerte alle persone sgomberate, ma di fatto la situazione non è cambiata, essendo il problema strutturale e ulteriormente complicato dal decreto Salvini del 2018, come dichiara Medu, che è un ONG, un'organizzazione non governativa, che da più di un decennio segue la comunità e non solo la comunità, sopperendo al sistema sanitario nazionale nella mediazione culturale e nell'orientamento delle persone verso il servizio sanitario pubblico. Medu denuncia inoltre una gestione insensata dello sgombero, che a causa del divieto di accesso degli stessi allo stabile ha portato alla mancanza di una mediazione linguistica, che fra l'altro non veniva fornita dai servizi sociali comunali, e quindi che ha portato le istituzioni ad interpretare l'uscita delle persone occupanti dallo stabile come un rifiuto al dialogo. In verità semplicemente non parlavano la stessa lingua. Gli effetti si contano poi nei numeri: di 96 persone che vivevano nello stabile, solo 10, quelle ritenute più vulnerabili, molte segnalate fra l'altro da Medu, sono state accompagnate in struttura di accoglienza temporanea, mentre le altre 50 persone presenti al momento dello sgombero sono rimaste per la strada. Stessa sorte per altre 36 persone che non erano presenti al momento dell'intervento. Ne è seguito un presidio e non sono mancate anche le proteste dell'opposizione in consiglio comunale, che in un comunicato fa notare che il comune non può dire che non ha competenza, sono vite presenti sul suo territorio, inutile piangere chi muore in mare se poi si lasciano allo sbando decine di esistenze. Dunque, avanti senza indugi, l'amministrazione fiorentina può continuare a vantarsi di essere una realtà che porta sul tavolo i fatti e non i discorsi, che invece riempiono le bocche della Lega, come disse il sindaco Nardella qualche tempo fa, riferendosi proprio ai numerosi sgomberi effettuati sui campi rom e sugli stabili occupati. E inoltre, notizia piuttosto fresca, sarà abbattuto all'asta lo stabile in via di Bellagio a Castello, che da più di 10 anni ospita il CSA Next Emerson, punto di riferimento per l'intera città di Firenze, ma non solo, da oltre 3 decenni. La data fissata per l'asta è il 13 luglio, la mattina alle ore 10. I documenti fra l'altro sono già usciti, risultano reperibili sul sito astegiudiziarie.it, ed è solo l'ultimo capitolo di un procedimento fallimentare di una cooperativa. La cooperativa Unica, che grazie a tutta questa faccenda ha messo in luce i poco limpidi legami con la dirigenza politica delle scorse amministrazioni comunali, ma evidentemente non solo. Il lotto infatti è sito in un'area di notevole pregio storico e culturale, a due passi dalle Ville Medice, in una zona che negli ultimissimi anni ha vissuto un notevole sviluppo edilizio, con edificazioni di mobili residenziali e l'allargamento dello stabilimento farmaceutico Illy, soprattutto i mastodontici progetti che incombono sulla piana, che si trova veramente a due passi. Non tarda la risposta del centro sociale, che in un primo comunicato dichiara che, cara o no, la pelle non si vende affatto, inaugurando la costruzione di un programma di mobilitazione che sarà diffuso nei prossimi giorni. Vi invitiamo infatti a seguire il sito del CSA, del centro sociale, csanextemerson.it, l'agenda degli eventi autogestiti, la punta.org, naturalmente ad ascoltare le libere frequenze medie di Radio Wombat, perché qui troverete fondamentalmente gli aggiornamenti. Ma rimaniamo in zona Castello, quindi nella periferia nord-occidentale di Firenze, per fatti sempre legati a spazi comunitari nel quartiere ed in particolare per quello che dovevano diventare le due sponde della bretella di Via Chiuso dei Pazzi, costruita nel 2012 con un intervento fortemente impattante per la zona che aveva portato alla nascita, fra l'altro, di un comitato dedicato che per anni ha rivendicato la necessità di mitigare l'intervento con un ampio spazio di verde pubblico da affidare alla cura della cittadinanza e non semplicemente con un fontanello. Così non è stato, anzi, recentemente è spuntata addirittura una grossa antenna su uno dei lati della bretella e a breve, fra l'altro, ne verrà installata un'altra che vengono spostate da un'ex area industriale, nonostante che la zona, appunto, sia di notevole interesse paesaggistico, vista la prossimità anch'essa alle Ville Medice e alla zona pedocollinare, fra l'altro, in un'area densamente abitata. Che fra l'altro la quale presenza abitativa residenziale è preoccupata dalle emissioni delle antenne. Già un'interrogazione al Consiglio Comunale ha portato la questione all'attenzione della Giunta, che però sembra non capire che tale area non si trova in un altro comune e che i controlli del caso spettano proprio a lei. E andiamo a Sesto Fiorentino, cartonificio fiorentino in piazza oggi, cioè mercoledì appunto oggi, sciopero per l'intera giornata con un presidio davanti all'azienda in Viale Ariosto 420 tutto il giorno. Fra l'altro è previsto alle 14.30 l'intervento del sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, e dice un comunicato di CGL, si tratta di un'azienda leader del settore del cartone pesante, l'agitazione è indetta dall'RSU. Fistel, CISL, CGL e SIC, dopo aver verificato che con la direzione non ci sono spazi per un proficuo confronto, se si continuerà in modo arrogante a negare i diritti previsti dal contratto nazionale e si cerca di mettere in discussione accordi esistenti senza nessun dialogo con il sindacato. Inoltre si è in assenza di un piano industriale e di scelte commerciali e ci sono seri dubbi sulla prospettiva futura dello stabilimento, quindi si teme una delocalizzazione che andrà a interessare circa 100 lavoratori e se tutto questo lo dice la CGL è tutto a dire. Infine, ne approfittiamo di questo spazio per proporvi un evento. Si tratta del sesto Festival della Letteratura Sociale di Firenze, sesta edizione dal 27 al 30 maggio 2021, quindi a iniziare da domani presso gli spazi della Polveriera, spazio comune, per la precisione nel grande chiostro dell'ex convento di Santa Polonia in via di Santa Reparata 12, e quindi è tutto all'aperto, è tutto molto molto sicuro per questioni covidose. Diciamo, il comunicato intanto lo trovate sulla punta.org, c'è anche il programma, c'è tutta una spiegazione, ma per questione di tempo noi vi leggeremo solamente il programma. Giovedì 27, cioè domani alle ore 16, vi sarà una piccola cerimonia d'apertura alle 16.30, appunto pane, mangia, consuma, lavora, le prospettive dopo l'anno che ha demolito la vita culturale del paese. Partecipano le riviste L'Indiscreto, L'Eco del Nulla, con i lavoratori e le lavoratrici del cinema e del teatro a cura di Firenze Rivista. Il giovedì è una giornata dedicata alle riviste, come vedremo. Alle ore 18, Diritto alla città, Lorenzo Tripodi di Tesserae. Firenze dialoga con il collettivo Orizzontale, che invece è un collettivo romano, autore della rivista Vuoto. Vertigo e Vuoto, sì, controverso. Beh, insomma, è Francesca Careri di Circo, Casa irrinunciabile per la ricreazione civica e l'ospitalità, autore di Nomadismo, architettura, ospitalità. Alle ore 20 una cena di autofinanziamento, alle 20.30 invece la presentazione di Waltzing Matilda, è così facile che sembra difficile, Three Faces, accusa a cura di Three Faces, di Gianluca Bindi, con il reading dinamico a cura di Ottavio Leo, Marco Brucio e Gigi Motion. Andiamo a venerdì 28 invece alle ore 15, presentazione di E allora le foibe, pubblicato dalla Terza giusto quest'anno, di Eric Gobetti, curata dal collettivo umanistico SDS con Gobetti presente. Alle ore 16 invece è il turno di Techno Sapiens, come l'essere umano si trasforma in macchina, di Editore, con l'autore Daniele Signorelli e dialogo con Francesco Risa, mentre alle 17 è bello fitto questo programma, Internet, Odi e Amol, a cura della Club Fiorentino IFDU, che dialoga intorno alla pubblicazione recente di Eris di Cyberbluff con l'autore Ginox, e Internet con Amour, che invece è rappresentata dall'autrice Agnese Trocchi. Alle 18.30 invece Lorenzo Orsetti, Scritti sulla Siria del Nord-Est, con il padre Alessandro Orsetti e le attiviste internazionaliste Cecilia Soldino e Sara Mortinaro, che fra l'altro è autrice di Daesh, Viaggi nella banalità del male. 20, cena di autofinanziamento. 20.30 invece presentazione e letture di Veniamo dal basso, come un pugno sotto il mento, con l'autrice Alice Diacono. E invece sabato 29, presentazione alle 15, La sindrome di Peter Punk, appunto la storia di Amina e altri racconti illustrati con Alessandro Meo Sante, con interventi di attualità. Alle 16, appunto, il panel Cura e Beni Comuni, Annalisa Pecoriello, Andrea Gelfi, della rivista Effimera, critica e sovversioni del presente, dialogano con Nicola Capone, autore di Lo spazio e la norma, intorno al manifesto della cura per una politica dell'interdipendenza, con le curatrici e traduttrici dell'opera Gaia Benzi e Maria Moise. Alle 17 la Zecca Tigre invece presenta il suo libro d'esordio Ma chi ha detto che non c'è. Alle 18.30 invece è un incontro, Un sorriso insanguinato, Rizzos e Kantzakis, poesia e lotta nella Grecia del Novecento. L'editore e traduttore Nicola Crocetti dialoga con lo scrittore e critico letterario Edoardo Rialti. Alle 19 Ensemble Voice Latium, composto da Peruzzi, Andreani, Tifari, Pedone, Lippi, Bocchicchio, Ottanelli, Brutti, esegue la Baia Tranquilla di Donati e Pascoli, O Primavera di Donati e Carducci, Ombra dei Boschi d'Aser, Clausetti e Impetrina, Sebastianelli e Morea. Alle 20 a cena di autofinanziamento, come tutte le sere. Alle 20.30 mostre e fiere, Freak Show di monologhi mutanti e canzoni grottesche di Filomena Filo Sottile, da cui ha tratto la mostruosi trans per un'alleanza transfemminista tra le creature mostre. Infine, domenica 20 alle 11, uno spazio per bimbe e bimbi di tutte le età e per tutte le loro adulte e adulti, Le favole dal vivo. Poi alle 13 un pranzo sociale, 13.30 diramazioni ensemble, a cura di ensemble di Bartolomeo Bellanova, e reading con alcuni autori e autrici ospiti di Poi You It, Lettere Contrarie, una trasmissione nota di Radio Wombat. Alle ore 15 presentazione delle pieghe del corpo, con i curatori del libro che sono Antonio Donato e Leonardo Tonelli del collettivo Leib, a cura della Palestra Popolare della Polveriera e della Palestra Popolare San Pietrino del CSA Next Emerson. Alle 16 un incontro, Nuovi immaginari della narrativa italiana contemporanea, Andrea Cassini, autore di Non tutto il male, cronache della terra, della terra inabitabile, e Matteo Grilli, grazie a tu, autore di Crocevia di Punti Morti, Quattro anime nel pozzo, raccontano i loro romanzi, modera Francesca Corpaci. Infine no, alle 17 panel distopia, Nessun dove, ogni dove, le distopie del Novecento e la società del Covid, Bradbury, Atwood, Huxley, Orwell e Burkin, con Virginia Bardoni, Carla Fronteddu, Ilaria Gaspari e Edoardo Rialti. Alle 18.30 invece presentazione La scommessa psichedelica con il curatore Federico Di Vita e alcuni tra gli autori e gli autrici dei saggi. Infine alle 20 vi sarà un concerto in musica. Questo appunto il festival è, mi rendo conto, una carrellata di presentazioni che vi abbiamo propinato, andatevi a rivedere il programma del festival, ripeto, dal 27 al 30 maggio 2021 a Firenze, presso gli spazi della Polveriera, spazio comune. Infine, il radiogiornale si avvicina alla conclusione. Andiamo a vedere il bollettino dell'inquinamento dell'aria da chearia.it. Dice Tuco: tutto a posto, tutto verde. Bene, possiamo stare tranquilli. Allora, non andiamo neanche ad aprire il sito, direttamente vi leggiamo e i palinsesti di quelle che sono le radio che formano la Ciurma Pirata. Radio Spore da Bologna alle 15 con Mezz'ora d'Eco, alle 17 Caleidoscopio, alle 19.30 Masto Radio. Invece Radiogramma da Genova alle 14 Centottani, alle 15 Straight to the Canteen, alle 16 Raccontami una fiaba a merenda, alle 17 A cena con Ciabi, alle 19 Nanà, alle 20.10 Have a Breakbeat, alle 22 Rivoluzione Fredda, alle 23 Break to the Past. Radio Forte dal Forte Prenestino, da Roma dunque, alle 15.55 Note al Margine, alle 16 Infoshop Talk. Radio Wombat invece su Firenze, 14.30 Radio Contado, 17.30 Buongiorno Palestina, alle 22.30 Slick Chick. Vi ricordiamo che tutte queste radio sono accomunate fondamentalmente dalla frequenza, che è la 13.59 delle onde medie. E approfittiamo di questi ultimi minuti per, non solo vi abbiamo letto il programma del festival, ma se siete lontani o lontane potete comunque seguirlo, perché noi saremo lì e passeremo in diretta tutto, in esclusiva, in diretta. Quindi anche se non siete presenti nel magnifico chiostro di Santa Apollonia, avrete la possibilità sia di ascoltarvi in diretta che poi anche le registrazioni di quelle che saranno, di quei libri, di quelle presentazioni, di quegli incontri che vi si terranno. Detto questo, Bricobaldo e Tuco vi salutano e come può mancare oramai il consueto
Ioni!
Radio giornale Ciurma Pirata. Radio giornale Ciurma Pirata. Radio giornale Ciurma Pirata.
Sì, buonasera, buon uomo. Mi saprebbe mica indicare la strada per il festival di letteratura
sociale? Ho visto degli orrori.
Sì, ok.
Orrori che ha visto anche lei.
Ma io veramente non ho visto niente.
Ma non avete il diritto di chiamarmi assassino, avete il diritto di uccidermi.
Ma assolutamente
questo
no.
Sì. Ma non avete il diritto di giudicarmi.
Non la giudico.
Non so. Esistono parole per descrivere.
Che cosa?
A coloro.
La strada, spero.
Che non sanno cosa significhi l'orrore.
Si concentri.
Ha un volto.
Buono, ma
e
la
bisogna
strada.
Bisogna essere amici dell'orrore.
Festival
l'orrore. E il terrore morale.
Ok.
Ci sono amici.
Sì, va bene, ma
in
la strada.
Caso contrario.
La strada per il festival di letteratura sociale, mi dice dov'è?
Sesta edizione del Festival di Letteratura Sociale a Firenze dal 27 al 30 maggio 2021 nel Grande Chiostro di Santa Apollonia. Quattro giorni di presentazioni, dibattiti, spettacoli poetici, teatrali e musicali, arte e cultura in rapporto inesausto e conflittuale con la realtà per come ci viene data. Case editrici indipendenti e di proposta alternativa, libri e riviste autoprodotti, librerie autogestite, collettivi artistici e radio pirata. Come le scorse edizioni, il festival si svolge in maniera autogestita. Non c'è chi organizza e chi fruisce, ma solo chi partecipa. Se vuoi, segnati nei turni che troverai affissi nel chiostro e partecipa alle assemblee giornaliere di gestione.
Per il programma completo e tutte le informazioni potete chiedere in giro, oppure andare sulla polveriera.noblogs.org o lapunta.org o sintonizzarvi su radiowombat.net. Aiuta il festival sostenendo e diffondendo la campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso.
Festival di letteratura sociale. Culture, lotte, autogestione.
Tutto il festival si svolgerà all'aria aperta, porta con te mascherina e disinfettante e rispetta la sensibilità di tutte e tutti.
Maiala è tamarrata, ma poi sto grande chiostro dov'è?
Vabbè, è semplice, te prendi la strada da San Marco che va in Dipendenza, la seconda sulla sinistra, e via di Santa Reparata, e lì ci stai il chiostro.
Oh, ci voleva tanto, grazie buon uomo, eh!